del secolo attuale c'è stata la teoria della relatività di Einstein, che per la prima volta ha portato a costruire dei modelli matematici dell'universo. Infine, nel 1920 c'è stata, diciamo tra il 1920 e il 1930, i lavori pubblicati sono della fine del 1900, tra il 1929, c'è stato qualcosa anche prima, ma diciamo il lavoro non è stato fatto in un giorno, evidentemente. C'è stata la legge di Hubble. Credo che sia chiaro, se lo sappiate cos'è la legge di Hubble. Comunque, funziona il proiettore? No. Ecco, allora per chiarire alcune cose, vediamo un momentino. Io adesso chiedo scusa se qui ci sono presenti delle persone, e vedo che ce ne sono, che queste cose le sanno, ma credo che ci siano anche delle persone che forse non sono dei fisici, quindi è il caso di chiarire alcune cose. Allora, queste stelle sono quelle che vedete qui, sono le Pleiadi, e sono sfumate così non perché la fotografia è mossa, ma perché realmente sono così. Allora, se voi prendete la luce di una di queste stelle e la fate passare attraverso uno spettroscopio, in pratica attraverso un prisma, no? Avete che la luce si scompone nei suoi vari colori. Mi fai vedere la successiva, per favore? Allora, qui così abbiamo alcuni esempi. Vediamo un pochettino. Prendiamo la linea centrale, abbiamo la luce che passa attraverso lo spettroscopio, che proviene da quella stella, si scompone nei vari colori, dal rosso, eccetera, si arriva fino al violetto. Dentro questo spettro normalmente si vedono delle righe di assorbimento, che sono quelle righe nere. Stiamo guardando la striscia centrale. Ora, la frequenza di queste righe è ben precisa, e corrisponde a, diciamo, le righe sono dovute a delle transizioni tra i livelli energetici dei vari atomi, molecole, eccetera, che sono presenti nella stella, e le frequenze di queste righe è ben precisa. Se la sorgente di questa luce è ferma, le righe sono lì alla frequenza aspettata. Se invece succede che la sorgente di luce, cioè la stella in questo caso, si avvicina o si allontana, la frequenza delle righe cambia per effetto Doppler. L'effetto Doppler nel campo sonoro credo che forse l'avete in mente tutti, no? Quando è il famoso esempio della macchina che vi supera suonando il clacson. Quando la macchina si avvicina a voi, sentite il suono che diventa più acuto, no? Non più intenso, l'intensità non c'entra, diventa più acuto, no? Con una frequenza più alta. Quando si allontana diventa più grave. Allora, in questo caso qui, prendiamo la riga in alto, abbiamo l'osservatore, no? Vedete l'omino là, è la stella che si avvicina all'osservatore. Allora, per effetto Doppler, le righe sopra sono riportate le righe di riferimento. Restano le righe di riferimento, evidentemente sono là, le righe diciamo, della luce che proviene da questa stella appaiono spostate verso il blu. Se viceversa, guardiamo la diapositiva, la striscia inferiore, la stella si allontana dall'osservatore, le righe vengono spostate verso il rosso. Allora, esistono delle relazioni ben precise per cui misurando lo spostamento in frequenza delle righe, si risale alla velocità con cui la stella si avvicina o si allontana dall'osservatore. Ora mi fai vedere la prossima diapositiva, per favore. Quello che ha fatto Hubble nel 1920 è stato questo. A quell'epoca si conosceva in cielo l'esistenza di, va bene, se voi guardate in questa diapositiva avete un gran numero di stelle, poi vedete questi oggetti qui. Ora, questa qui, vabbè, è la nebulosa di Andromeda, è una galassia. Allora, a quell'epoca c'era il grosso problema se questi oggetti erano semplicemente delle nubi gassose in mezzo alle altre stelle o invece erano degli ammassi di stelle molto lontani. Mi spiego, se questo oggetto qui potrebbe essere una nube di gas qui in mezzo a tutte queste stelle oppure un insieme di tante stelle ma abbastanza lontano da apparire unico. A quell'epoca esisteva il grosso problema di sapere appunto allora se questi oggetti qui, diciamo questi ammassi, erano appunto semplicemente in mezzo alle altre stelle o erano invece raggruppamenti di stelle molto lontane. La cosa era molto incerta, finalmente ci si è resi conto, misurando le distanze, adesso qui non vorrei entrare nel problema della misura delle distanze, perché questo richiederebbe una discussione tutta a parte, si è constatato che questi, diciamo, raggruppamenti erano effettivamente degli insiemi di stelle lontani. Allora quello che ha fatto Hubble è stato questo: ha preso questi oggetti ed è andato a misurare lo spostamento verso lo spostamento di frequenza delle righe della luce che proviene dalle stelle di questi oggetti, di questi ammassi, e ha ottenuto un risultato sorprendente. Precisamente ha scoperto questo, che tutti la luce, diciamo, che proviene da questi, diciamo, raggruppamenti di stelle che noi attualmente chiamiamo galassie, erano spostate sistematicamente verso il rosso. Cosa voleva dire? Se vi ricordate la diapositiva che abbiamo visto prima, spostamento verso il rosso delle righe vuol dire che l'oggetto si allontana. Il risultato sorprendente è stato questo, che per un osservatore posto sulla Terra tutti questi oggetti tendono ad allontanarsi, mentre uno penserebbe che se siamo in mezzo a una miscela, diciamo, di galassie, ce ne siano alcune che si avvicinano e alcune che si allontanano. Mi fai vedere la prossima, per favore? Ecco, vabbè, questa qui è tanto per far vedere un altro esempio di galassia. Andiamo avanti. Questi sono vari tipi di galassie, e comunque quello che ha fatto Hubble è andato a vedere appunto le righe di tutte provenienti dalle stelle che compongono questi oggetti, ed è andato a fare un'analisi statistica di queste righe e appunto ha constatato quello che dicevamo prima. La successiva, per favore. Tanto per farvi vedere un esempio, ecco, anche questa qui, vedete quell'oggettino indicato lì con la freccia. Prima si vedeva abbastanza bene che si trattava di una galassia, in questo caso qui non è così immediato vedere di che cosa si tratta. Allora, qui sotto c'è riportato lo spettro di questo oggettino, e vedete che lo spettro non è mai molto bello, per un motivo pure semplice, che più l'oggetto è piccolo, meno è luminoso come quantità di luce che riceviamo qui, tanto più è difficile vedere lo spettro. Comunque vedete che alcune righe le si vedono bene. Qui sopra ci sono riportate, e qui sotto, ma caschiamo fuori dal quadro, ci sono riportate le righe di riferimento, e vedete che queste righe sono decisamente spostate, no? Adesso bisognerebbe fare la corrispondenza, vedete qui avete una riga, un'altra riga, qui avete altre righe, eccetera. Andate a fare il confronto e scoprite che tutte queste righe sono decisamente spostate verso il rosso. Mi fai vedere la successiva? Non va più? Ecco, va bene. Allora, qui così, tanto per farvi vedere che cosa succede, succede una roba di questo tipo. Qui ci sono diversi tipi di oggetti, di stelle, no? Qui ci sono gli spettri, vedete, gli spettri non sono mai, come dicevo, bellissimi, però vedete, c'è ad esempio questa riga caratteristica qui, che compare qui, che compare qui, che compare qui, che compare qui, e sopra c'è lo spettro di confronto. E vedete che mentre qui la riga è abbastanza poco spostata rispetto alle righe di confronto, per cui la velocità di spostamento con cui questo oggetto si muove è abbastanza bassa, circa 200 km al secondo, man mano che andiamo in giù vedete che la velocità diventa sempre più alta, qui avete 23.000 km al secondo. Sullo stesso grafico, e qui sono riportate anche le distanze di questi oggetti misurati in anni luce. Quelli sono 2.7 milioni di anni luce, 40 milioni di anni luce, 180 milioni di anni luce, eccetera. Vedete da questa roba qui una cosa abbastanza interessante, che quanto più l'oggetto è distante, più elevata è la velocità. Vedete che qui aumenta la velocità e qui aumenta la distanza. Mi fai vedere la successiva, per favore? No. Vabbè, che probabilmente ne aveva saltata una. Comunque, tutto questo cosa significa allora? Che se io sono qui dentro, da una qualche parte, suppongo di essere un osservatore qui, vedo in giro tutti questi oggetti, tutte queste galassie, scopro che tutte hanno uno spostamento verso il rosso, quindi vuol dire che tutte si allontanano, e quanto più sono lontane, tanto maggiore è la velocità di allontanamento. Qui è riportato quindi in questa maniera, la freccetta indica che si allontana e la freccia è tanto più lunga quanto più l'oggetto è distante. Mi fai vedere la successiva, per favore? Vabbè, niente.
Ne abbiamo saltata una.
Quindi siamo arrivati allora al 1920 con questa scoperta, la scoperta della legge di Hubble. Torna indietro. Vabbè, lasciala così che va bene. Lasciala così che va bene, Enrico. Allora, siamo arrivati alla legge di Hubble. Poi, a partire dal 1930 in avanti, l'astrofisica ha avuto uno sviluppo enorme. In particolare, tra il 1930 e il 1940 è nata la radioastronomia. Ci si è accorti, cioè, che dai vari oggetti che ci sono in cielo, oltre a luce, provengono anche un sacco di altre radiazioni, generalmente elettromagnetiche. Adesso si cercano di vedere anche altri tipi di radiazione. Per cui, per osservare questi oggetti, non si useranno più solamente i telescopi tradizionali fatti con le lenti e con gli specchi, ma si usano robe di questo tipo, i radiotelescopi, che però non sono altro che, ancora, diciamo, questa parabola non è altro che uno specchio dove al posto della lastra, al centro, nel fuoco, anziché la lastra, si metterà un'antennina tipo quelle dei nostri televisori. Quindi lo specchio serve solo a concentrare le onde radio in quel punto, eccetera. Quindi è nata la radioastronomia, e in particolare dalla radioastronomia si è constatato questa roba qui. Mi fai vedere la successiva diapositiva? Ecco, qui è riportato un pochettino quello che uno osserva se guarda in cielo. Qui abbiamo riportato l'intensità della radiazione e qui abbiamo la frequenza della radiazione, che è divisa, adesso senza parlare di frequenza, che magari uno non è abituato, qui abbiamo la luce visibile, qui abbiamo la luce ultravioletta, l'ultravioletto ma completamente inosservabile, la radiazione X sempre più dura fino ai gamma, invece andando indietro abbiamo la radiazione infrarossa, le onde radio, eccetera. Allora, prima con la radioastronomia e poi, a partire dal 1960 con l'astronomia X, dal 1970 con l'astronomia gamma, si è scoperto che dai vari oggetti che ci sono in cielo e in generale comunque dal cielo proviene sì la radiazione ottica, che però è solo una piccolissima parte di tutta la radiazione che arriva. C'è anche una grandissima quantità di radiazione che arriva a onde radio, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, nell'X e nel gamma. In particolare, studiando questa radiazione, nel 1965 è stata fatta la scoperta, che ha avuto una grossa conseguenza per la cosmologia, della radiazione fossile o radiazione a 3 gradi Kelvin, di cui parleremo tra poco, che è riportata in qui, cioè qui abbiamo un fondo radio che varia secondo la direzione in cui si guarda, qui abbiamo un fondo infrarosso, un fondo X, eccetera. Tutta questa radiazione varia un pochettino secondo della direzione in cui si guarda, ci abbiamo questa radiazione qui. Questa radiazione qui è lo spettro tipico, cioè ha l'andamento della radiazione che proverrebbe da un corpo nero che si trova alla temperatura di 3 gradi Kelvin. 3 gradi Kelvin, per chi non è abituato, vuol dire circa meno 270 gradi. Allora, questi qui sono i dati osservazionali che abbiamo avuto sotto mano. Allora, si tratta adesso di mettere insieme tutta questa roba qui e vedere che cosa possiamo dire attualmente circa il nostro universo. Riassumo allora, secondo me, quelli che sono stati i punti fondamentali che sono verificati dal 1800 in avanti. C'è stato il 1820 circa, credo la data esatta non ve la so dire, il paradosso di Olbers. Poi attorno al 1850 la nascita della spettroscopia. Poi nel 1929 la scoperta della legge di Hubble, cioè che tutti gli oggetti attorno a noi si allontanano. E ultimo nel 1965 la scoperta, a parte di Penzias e Wilson, della radiazione fossile. Questi sono i dati che abbiamo sotto mano. Allora vediamo un pochettino come possiamo utilizzare questi dati per cercare di capire come è fatto il nostro universo. Allora, uno si guarda in giro e cerca di mettere insieme questi dati e per metterli insieme deve fare alcune semplici considerazioni. La prima considerazione è questa, che l'universo, in qualunque direzione io guardi, appare sostanzialmente identico. È vero che se io guardo, non so, in direzione alla galassia di Andromeda, vedo la galassia di Andromeda. Se guardo a fianco non vedo la galassia di Andromeda. Però in media, quando io guardo in una qualsiasi direzione del cielo, l'universo appare grosso modo identico. Anche qui uno mi può parlare della Via Lattea, vedo la striscia della Via Lattea sopra il cielo, ma questa qui la sappiamo subito interpretare, non è altro che la proiezione sul cielo di qualcosa che è molto vicino a noi. È lo stesso che se noi fossimo in una pianura abbastanza piatta e uniforme e avessimo tre o quattro alberi vicini a noi. È chiaro che questi tre o quattro alberi vicino a noi ci modificano un pochettino quando il mio sguardo va a urtare contro l'albero, l'immagine che ho in giro, però sostanzialmente sono subito in grado di dire, beh, tiriamo via gli alberi e poi vedo che la pianura è sostanzialmente identica. Lo stesso, l'universo, se io lo guardo, mi appare sostanzialmente isotropo. Allora, questa qui è la prima osservazione. Allora, questo qui viene tradotto in quello che si chiama il principio cosmologico. Il principio cosmologico, che è la prima ipotesi quindi che uno fa per cercare di costruire un modello dell'universo, viene così formulato. Dov'è che è? Questo? Allora, il principio cosmologico afferma questa cosa. Ad un osservatore l'universo appare isotropo e uniforme nello spazio qualunque sia la posizione dell'osservatore. Attenzione! Noi constatiamo sulla Terra che in qualunque direzione io guardi l'universo mi appare grosso modo identico, no? Dico quindi che l'universo mi appare isotropo. Qui c'è dentro qualcosa di più. Io dico che ad un osservatore l'universo appare isotropo e uniforme nello spazio, attenzione, cioè in questo momento io guardo qui, vedo l'universo identico in tutte le direzioni. Non sto dicendo che domani sia identico a quello che vedo oggi, dico semplicemente che sarà istante per istante identico in tutte le direzioni. Niente vieta in questa formulazione che l'universo cambi, diciamo, nel tempo, ma restando comunque sempre uguale in tutte le direzioni. Ma qui c'è qualcosa di più. Qualunque sia la posizione dell'osservatore, questa qui è, diciamo, una di quelle ipotesi che uno tira fuori per considerazioni di carattere estetico o di altro tipo, vedremo poi che comunque è confermata, ma corrisponde sostanzialmente quando, diciamo, si era abbandonata l'idea di avere la Terra al centro dell'universo, così quando uno ha creato il principio cosmologico per non stare a rimettere la Terra in una posizione privilegiata, dice: io pongo la condizione che l'universo sia isotropo e uniforme qualunque sia la posizione dell'osservatore. Questo equivale a dire che io qui sulla Terra guardo in qualunque direzione e l'universo lo vedo isotropo e uniforme. Un qualunque altro osservatore su un'altra galassia dovrà vedere l'universo isotropo ed uniforme. Questo è il principio cosmologico. Ora, si può vedere immediatamente che dal principio cosmologico segue immediatamente la legge di Hubble. Difatti, l'unica maniera per spiegare che l'universo sia isotropo e uniforme equivale a dire, porta a concludere che se gli oggetti che ci sono attorno a me si muovono, possono solo allontanarsi o avvicinarsi, ho segnato in rosso quando si allontanano, in blu quando si avvicinano, ma comunque muovendosi, diciamo, in questa maniera. Allora questo mi porta a dire che la velocità con cui gli oggetti si allontanano o si avvicinano deve essere proporzionale alla distanza. Adesso io questo lo sto dicendo rapidamente, ma si può vedere quindi che dal principio cosmologico segue questa roba. Quindi il principio cosmologico, se volete, è dettato da considerazioni di carattere così estetico, dal voler evitare di mettere la Terra in una posizione privilegiata, ma sostanzialmente va d'accordo con la prima osservazione, che è la legge di Hubble. C'è però un'altra versione del principio cosmologico, ed è il cosiddetto principio cosmologico completo, che però non è accettato comunque da tutti. Ed è, noi qui nel principio cosmologico diciamo che l'universo appare isotropo e uniforme nello spazio. Se uno aggiunge che è isotropo e uniforme nello spazio e nel tempo, cioè presuppone allora che l'universo mi appaia sempre identico a se stesso, sempre identico anche col passare del tempo, allora ho il principio cosmologico completo. A seconda che noi partiamo dall'uno o dall'altro, abbiamo delle conseguenze. Allora, questa è una prima ingrediente che ci serve per costruire un modello dell'universo. Poi, per costruire un modello dell'universo, dobbiamo anche fare alcune considerazioni. E va bene, diciamo, in questo universo c'è della materia, ci siamo noi, ci sono le altre stelle, no? Quindi c'è presente della materia. Sappiamo che vale la legge della gravitazione universale, sappiamo che ci saranno altre interazioni, eccetera, ma cominciamo a tener conto della gravitazione. Allora, uno potrebbe costruire un modello matematico dell'universo partendo dal principio cosmologico e scrivendo, ad esempio, le equazioni della relatività generale. Se uno procede in questa maniera, ottiene dei bellissimi risultati, però sono abbastanza complicati. La cosa interessante è che risultati abbastanza semplici, ma comunque più intuitivi, si possono ottenere anche utilizzando invece la meccanica classica, proprio scrivendo F uguale a MA secondo i problemini che si facevano al limite anche al liceo. Uno scrive che se ho un elementino di materia che si trova immerso nell'universo, questo risente la forza di attrazione dovuta alla materia che c'è in giro. Allora adesso io non voglio entrare nei conti perché probabilmente qui c'è gente a cui non interessa. Comunque, se uno scrive l'espressione in maniera proprio F uguale a MA, dove F è la forza di gravitazione, no? G è la costante di gravitazione universale, M è la massa di questo elementino, M è la massa che c'è dentro questa sfera, R è il raggio della sfera, eccetera, scrive tutta questa espressione, arriva qui. Poi introduce il principio cosmologico, se volete la legge di Hubble, che è qui, la mette dentro qui. Poi fa un'ulteriore approssimazione, anziché parlare sempre delle distanze fra due oggetti, queste distanze sono delle distanze in valore assoluto che magari non conosco bene, parlo, anziché della distanza effettiva, parlo del cosiddetto fattore di scala, cioè parlo il fattore di scala che cosa rappresenta? Se R è la distanza effettiva, R con 0 è la distanza a un altro istante, questo R grande mi rappresenta il rapporto tra la distanza effettiva adesso e la distanza a un istante di riferimento. Allora, questa quantità qui, R grande, è il fattore di scala. È chiaro che quando R con 0, R è uguale ad R con 0, R grande diventa uguale a 1. Comunque, qual è il vantaggio di introdurre il fattore di scala? Che in questa maniera ho introdotto un qualcosa che mi dice come le dimensioni dell'universo varieranno senza fare riferimento alle dimensioni effettive dell'universo. Introducendo queste espressioni arrivo a questa quantità qui, e adesso io non voglio entrare in dettagli in questa cosa qui, andiamo avanti un momentino. Ripeto, allora, abbiamo finora utilizzato due questioni, il principio cosmologico, o se volete la legge di Hubble, e abbiamo assunto che valga praticamente la legge di Newton, la gravitazione. Poi introduco un'altra ipotesi, faccio l'ipotesi che nell'universo la massa totale dell'universo si conservi. Allora, questo vuol dire semplicemente che il prodotto del volume dell'universo per la densità deve essere costante. Introduco queste espressioni e arrivo a questa equazione, che è un'equazione differenziale, va bene, e comincio a risolverla e ricavo la derivata fattore di scala, che praticamente mi dice la velocità con cui cambiano le dimensioni dell'universo. Ora, da questo semplice calcolo qui, fatto con la meccanica newtoniana, non fatto con la relatività generale, viene fuori un primo risultato estremamente interessante. Guardiamo questo qui. Questa qui è la velocità con cui si espande l'universo. Qui c'è 8, pi greca e 3 sono dei numeri. G è la costante di gravitazione universale, una costante. Rho è la densità dell'universo, R è il fattore di scala e K è una costante di integrazione. Ora viene fuori una cosa estremamente interessante facendo una semplice trattazione di questo tipo, che non può esistere un universo statico, cioè fermo, a meno che sia vuoto. Questa qui è una cosa estremamente interessante. Ora è abbastanza divertente questo fatto qui per questo semplice motivo. Quando Einstein ha scritto e questo stesso risultato viene fuori anche con le equazioni della relatività. Ora, quando Einstein aveva costruito un modello matematico dell'universo, gli veniva che l'universo non era statico, ma a quell'epoca la legge di Hubble non era nota e tutti erano fermi all'idea che l'universo è lì bello immobile, che il cielo non si muove, che tutto è statico, eccetera. E allora Einstein, per andare d'accordo con quello che a quel momento si credeva, ha introdotto nelle sue equazioni una costante che a mio parere è stata una sciagura, la cosiddetta costante cosmologica, che serviva a tener fermo, a mantenere l'universo statico. Dico che è stata una sciagura perché dopo, per anni e tuttora adesso, c'è gente che va avanti a costruire modelli dove caccia dentro a tutti i costi questa costante cosmologica, che però uno non riesce bene ancora a capire sostanzialmente cosa rappresenta, proprio per cercare di mantenere l'universo statico. Oppure magari la mette dentro non più per mantenere l'universo statico, basta dargli un valore che non sia quello necessario a mantenerlo statico, e se lo porta dietro. Invece, se quando Einstein ha scritto le sue equazioni fosse già stata nota la legge di Hubble, non avremmo avuto la sciagura della costante cosmologica. Quindi allora, con una semplice trattazione matematica, insisto, il principio cosmologico, la legge di Newton e la conservazione della massa dell'universo, viene fuori questo fatto, che non può esistere un universo statico, cioè un universo che sia lì fermo, immobile, a meno che sia vuoto. Ma l'universo non è vuoto, perlomeno ci siamo noi, insomma, no? Quindi un pochettino di massa dentro l'universo c'è, quindi l'universo non può essere statico. Allora, uno, scritte queste equazioni qui, o scritte delle equazioni di carattere più generale, va a risolvere queste equazioni e scopre che ci sono possibili diversi tipi di universo. Ci sono il cosiddetto universo aperto e il cosiddetto universo chiuso. In cosa consiste? Consiste in questo, che se noi andiamo a risolvere quelle equazioni che avevamo visto prima, sono possibili sostanzialmente tre casi. Compariva una costante di integrazione. Allora, secondo che questa costante integrazione è negativa, nulla o positiva, si hanno delle cose di questo tipo. Se la costante di integrazione è negativa, abbiamo che il parametro, il fattore di scala aumenta col tempo, e comunque passi il tempo questo fattore di scala aumenta. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'universo continua ad espandersi, ad espandersi, ad espandersi, ad espandersi. Se invece K è positivo, il fattore di scala aumenta, raggiunge un massimo e poi ridiminuisce, il che vuol dire che l'universo si espanderà, rallenterà la sua espansione e poi riprenderà, e poi si ricontrarrà. Vediamo fisicamente cosa significa questa cosa qui. Insisto che stiamo facendo una trattazione di fisica classica, non di... Oh, scusate, non si vedeva questo. Allora, dicevo, se K è positivo, il fattore di scala fa un lavoro di questo tipo, cioè l'universo si espande, raggiunge un massimo e poi riprende, poi ridiminuisce. Allora, a cosa corrisponde questo? Corrisponde al fatto che nell'universo c'è tanta o poca materia. Perché? Cosa succede? Se nell'universo c'è tanta materia, diciamo, le singole particelle tendono ad allontanarsi l'una dall'altra, perché, vabbè, perché l'universo è in espansione. Però tutta la materia che c'è esercita un'attrazione sulle singole particelle che tendono ad allontanarsi, e questa attrazione agisce come una molla, no? È come se io prendessi una molla con in cima un peso e lancio il peso. Il peso tende ad allontanarsi, la molla tende a frenare il peso. Se però, diciamo, la molla non è sufficientemente robusta, il peso continuerà ad allontanarsi. Rallenterà, ma continuerà ad allontanarsi. Se viceversa la molla è molto robusta, il peso si allontana, poi a un certo punto si ferma e torna indietro, no? Perché esiste la forza di richiamo della molla. La forza di richiamo nel nostro universo da cosa è costituita? Dalla massa dell'universo. Se l'universo contiene molta massa, sarà chiuso, cioè adesso siamo in fase di espansione, l'abbiamo visto con la legge di Hubble, però l'espansione andrà diminuendo, si raggiungerà un punto in cui l'espansione cessa e poi l'universo tenderà a richiudersi, a contrarsi per effetto della molla costituita dalla massa. Se invece la massa è poca, l'universo continuerà ad espandersi indefinitamente, rallentando, ma continuerà ad espandersi indefinitamente. Allora, qui viene fuori uno dei grossi problemi della cosmologia attuale. Visto che i modelli dell'universo sono questi, alcuni dei modelli dell'universo sono questi, l'universo in cui siamo sarà aperto o sarà chiuso? Allora, il grosso problema dei cosmologi è di misurare il cosiddetto parametro di decelerazione, tradotto in altri termini è di misurare la quantità di materia che c'è dentro l'universo. Se c'è tanta materia l'universo sarà chiuso, se c'è poca materia l'universo sarà aperto. In particolare conosciamo un valore, c'è un valore di energia, di densità critica dell'universo, che è circa 10 alla meno 29, 10 alla meno 30 grammi per centimetro cubico. Se la densità dell'universo è superiore a questo valore, diciamo 10 alla meno 29 grammi per centimetro cubico, l'universo tende a, prima o poi si richiuderà. Se la densità è minore, l'universo non si richiuderà. E allora uno dei grossi sforzi dei cosmologi è proprio di misurare questo. Un altro grosso sforzo dei cosmologi è, tra questi vari modelli dell'universo, di vedere se noi possiamo riconoscere qual è l'universo in cui noi siamo. Allora, c'è un altro parametro abbastanza interessante, ed è la costante di Hubble. La costante di Hubble è quella che compare nella legge di Hubble. Abbiamo visto prima che la legge di Hubble ci diceva che la velocità, no, era proporzionale alla distanza. La velocità con cui gli oggetti che costituiscono l'universo era proporzionale alla distanza. Questa costante di proporzionalità è la costante di Hubble. Ora, la costante di Hubble è interessante perché, anche qui io non voglio fare una trattazione di carattere matematico, ma si potrebbe vedere facilmente che, siccome la costante di Hubble è, qui compare la velocità, quindi diciamo l'inverso della costante di Hubble anzitutto ha le dimensioni di un tempo, e non solo, ma rappresenta la pendenza di questa curva qui, che è quella con cui si varia il fattore di scala. Allora, in pratica, misurare la pendenza equivale sostanzialmente a misurare questa distanza, e quindi a meno di questo fattore qui vuol dire, se questo è il momento in cui noi misuriamo la costante di Hubble, vedere quanto tempo è passato tra adesso e il momento in cui è esploso l'universo, cioè è partito l'universo. Quindi misurare la costante di Hubble sostanzialmente equivale a misurare l'età dell'universo. L'altro parametro, appunto, è il parametro di decelerazione, che è una diversa maniera di misurare la densità dell'universo. Ora, prima di andare avanti, vorrei dire un'altra cosa. Fino a questo punto abbiamo introdotto sostanzialmente solamente la legge di Hubble, oltre al principio delle osservazioni fatte in questo secolo. Allora, prima che si scoprisse la radiazione fossile, esisteva anche un altro modello. Ed è un altro modello dell'universo che non viene fuori con una trattazione semplice come l'abbiamo fatta noi, ma si può fare con una trattazione che sfrutta la meccanica relativistica, e si arrivava al cosiddetto modello dello stato stazionario. Il modello dello stato stazionario viene fuori partendo dal principio cosmologico completo, e si arriva, facendo il modello dello stato stazionario, a questo risultato, che l'universo si espande, ma si espande mantenendo sempre il suo aspetto. Questo modello era stato proposto da varie persone e aveva dei grossi sostenitori. In particolare, cosa implicava però questo modello? Se l'universo si espande e e mantiene il suo aspetto invariato, c'è qualcosa che non funziona. Mi spiego: se l'universo è in espansione, la densità dell'universo dovrebbe diminuire. Quindi, se la densità dell'universo diminuisce, non rimane sempre identico a se stesso. Allora, per ovviare a questa ipotesi, i sostenitori del modello dello stato stazionario avevano avanzato l'ipotesi che ci fosse una iniezione continua nell'universo di materia. Cioè, parlavano di creazione di materia. Questa cosa qui non costituisce scandalo, perché la creazione di materia richiesta per mantenere l'universo identico a se stesso nonostante l'espansione è molto inferiore a quella che noi siamo in grado di misurare. In particolare, era richiesta la creazione di un atomo per megaparsec cubico. Non so se sapete cos'è un megaparsec. Un megaparsec sono 10 alla 24 centimetri. Cioè è un 1 seguito da 24 zeri, questi sono centimetri. Fate un cubo di questo tipo, basterebbe la creazione di un atomo per megaparsec cubico all'anno che voi mantereste l'universo sempre uguale a se stesso nonostante l'espansione. Ora, una creazione di materia di questo tipo sfugge assolutamente alle misure che noi siamo in grado di fare attualmente, e quindi non crea nessuna, cioè non può essere smentita. Ora, questa era l'ipotesi che veniva avanzata dai sostenitori del modello stazionario. Poi, su questo punto, se volete, potremo ritornare dopo. In realtà, poi nel 1965, con la scoperta della radiazione fossile, si è constatato un altro fatto. Questa radiazione fossile riempie tutto l'universo. Se l'universo è in espansione, anche per mantenere l'universo stazionario sarebbe necessario avere non solamente una creazione di materia, ma anche una creazione di radiazione, perché altrimenti man mano che l'universo si espande, la radiazione fossile, questa radiazione, vedremo adesso, dovrebbe cambiare la sua temperatura. Allora, prima presupporre che sia un'iniezione continua di materia, poi anche sia un'iniezione continua di radiazione, questa, diciamo, questo tipo di ipotesi comincia a lasciare un po' perplesso, per cui il modello dello stato stazionario è andato sostanzialmente, è stato abbandonato. Allora, superato, diciamo, questa idea qui dello stato stazionario, vediamo tra i modelli che ci sono rimasti, ce ne sono tantissimi, ma che io ho riassunto in questa maniera, allora abbiamo sostanzialmente dei modelli di questo tipo. Abbiamo un universo in cui il fattore di scala, cioè la distanza fra due oggetti, cresce indefinitamente oppure cresce fino a un massimo e poi diminuisce a seconda della densità dell'universo. Allora, noi possiamo vedere quale sarà il destino dell'universo, vedere se sarà aperto o se sarà chiuso, cercando di misurare la densità dell'universo. Ma possiamo anche cercare di fare un'altra cosa, anziché andare a vedere quello che noi siamo qui, quello che ci sarà nel futuro, andare a vedere quello che è stato nel passato. Possiamo provare a vedere cosa deve essere successo nell'universo se noi andiamo indietro nel tempo. In particolare sarà interessante andare a vedere cosa è successo quando il fattore di scala era zero, cioè quando l'universo è partito. E questo momento in cui l'universo è partito è quello che viene definito il Big Bang, cioè la grande esplosione, ma così, attenzione, prendetelo per quello che è, cioè è l'istante in cui l'universo, che non sappiamo cos'era in quel momento, ha cominciato ad espandersi. Allora uno può cercare di andare a ricostruire come deve essere stato l'universo nel passato, e questo è attualmente possibile. Uno fa certe una serie di ipotesi e io adesso non voglio entrare nei conti, può fare una considerazione di questo tipo. In questo grafico è riportata la qui abbiamo riportato una serie di quantità, qui sopra abbiamo riportato il tempo. Noi siamo qui attualmente, no? Questo è l'inverso della costante di Hubble, 2 per 10 alla 10 anni, cioè circa 20 miliardi di anni. Quindi qui, andando indietro nel tempo, di qui andiamo verso l'istante del Big Bang. Anziché andare indietro nel tempo, possiamo riportare indietro qui lo spostamento verso il rosso. Perché? Quando io guardo in una certa direzione, vedo gli oggetti non come sono adesso, ma come erano nell'istante in cui la luce che mi raggiunge è partita da quegli oggetti. Quindi più io guardo gli oggetti lontani, no? Quindi quelli che sono più spostati verso il rosso, secondo la legge di Hubble, più guardo oggetti indietro nel tempo. Allora, anziché riportare il tempo, posso riportare un parametro che io sono in grado di misurare, che è lo spostamento verso il rosso, che si indica con Z, che è praticamente il rapporto tra la variazione della lunghezza d'onda delle righe e la lunghezza d'onda stessa. Oppure posso riportare il fattore di scala misurato rispetto al valore attuale. Allora, se io vado indietro nel tempo, vedo che la densità dell'universo, come ovvio, se adesso l'universo è in espansione, se vado indietro nel tempo l'universo si comprime, quindi la densità della materia deve essere più alta e la densità della materia deve diminuire in una certa maniera. Anche la radiazione, cioè cos'è la radiazione? Sono le onde elettromagnetiche, i fotoni che ci sono nell'universo, man mano che io comprimo l'universo costituiscono occupano uno spazio più piccolo, quindi hanno una densità di radiazione più elevata. E qui posso riportare la densità della radiazione. E allora si vede una cosa abbastanza interessante, che mentre attualmente la densità della materia è più alta della densità della radiazione, se io vado indietro nel tempo arrivo a un certo punto che corrisponde quando adesso sono passati 20 miliardi di anni, questo è avvenuto quando erano passati circa 10 alla 12 anni, 10 alla 13 anni, cioè circa uno seguito da 13 zeri, o se volete a uno z di circa 1000, in cui la densità della radiazione e della materia erano in equilibrio. Poi, andando indietro nel tempo, la densità della radiazione era superiore alla densità della materia. Allora, questo vuol dire che io, quando vado a costruire un modello dell'universo in questa zona qui, non posso più fare come ho fatto qui, dove ho tenuto conto solo della gravitazione. Qui è la materia che comanda, quindi posso costruire un modello dove entra in gioco solo la gravitazione. Se io voglio costruire un buon modello dell'universo che funzioni qui, dovrò tener conto anche del fatto che c'era tanta radiazione, che aveva una densità superiore alla materia, e quindi questa in qualche maniera contribuiva al comportamento dell'universo. Quindi dovrò tener conto della interazione fra la radiazione e la materia. In questo grafico è riportato anche la temperatura della radiazione. Cioè, qui adesso abbiamo visto che l'universo, secondo quella che avevano scoperto Penzias e Wilson, è pieno di un gran numero di fotoni, o se volete di una grossa quantità di radiazione, che ha tutte le caratteristiche della radiazione che sarebbe emessa da un corpo nero a temperatura tremendamente bassa, cioè a 3 gradi Kelvin. Quando l'universo si comprime, cioè andiamo indietro nel tempo, uno può dimostrare che ci sono certe questo spettro si deforma, restando sempre uno spettro di corpo nero, ma con una temperatura più elevata. E allora vedete che anche la temperatura della radiazione va indietro, andando indietro col tempo, aumenta. E se adesso la temperatura è 3 gradi Kelvin, qui c'è scritto 2,7, che forse è un po' più preciso di 3, ma normalmente si dice 2, 3 per comodità, andando indietro nel tempo si arriva a istanti in cui la temperatura era tremendamente elevata, dell'ordine di 10 miliardi di gradi Kelvin o molto di più. Quindi in questa maniera si riesce a ricostruire come è andata la radiazione, la materia e la temperatura dell'universo nel passato. Allora andiamo adesso ancora a seguire indietro cosa è successo. Man mano che noi andiamo indietro. Allora, a questo punto immaginiamo di capovolgere la nostra... Partiamo dall'istante, se volete, del Big Bang, cioè dall'istante... Partiamo da qui, questo è il fattore di scala, questo è il tempo, noi adesso siamo qui, siamo andati indietro. Adesso supponiamo di essere in questo istante, l'universo è partito. In questo istante noi non sappiamo esattamente quando l'universo è partito, non sappiamo cos'erano le condizioni dell'universo. Comunque la temperatura, la densità e la radiazione erano talmente elevate che praticamente non aveva significato parlare della materia come la concepiamo noi adesso, in cui si ha una distinzione ben precisa fra la materia e la radiazione, soprattutto la materia ben divisa in atomi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la densità della radiazione e della materia era talmente elevata che questo tipo di distinzioni non aveva significato. C'erano degli effetti probabilmente di tipo gravitazionale ma anche quantistico, è questo il momento in cui hanno avuto luogo la creazione delle particelle, eccetera, e questo è durato circa 10 fino ai primi 10 alla meno 4 secondi, o il primo decimillesimo di secondo dall'istante del Big Bang. Dopo il Big Bang l'universo comincia ad espandersi, no? Quindi espandendosi la densità della materia va diminuendo finché si arriva a un tempo dell'ordine di circa un decimillesimo di secondo, quando la densità, diciamo, della materia presente diventa paragonabile o inferiore alla densità della materia che noi sappiamo esistere all'interno dei nuclei. Allora, a questo stadio qui possiamo cominciare a parlare della materia come la conosciamo noi abitualmente, e andando avanti in questo stadio qui si arriva ai primi 10 secondi dall'esplosione iniziale, in cui cominciano a formarsi gli atomi di elio e di deuterio, tra parentesi la parola atomi, cominciano a formarsi nuclei di elio e di deuterio come noi li conosciamo. E qui c'è una cosa abbastanza importante, perché in questo stadio qui si ha appunto la formazione dell'elio e del deuterio. Ora, se noi andiamo a vedere quello che sanno gli astrofisici, nell'universo c'è una gran quantità di idrogeno, che costituisce di gran lunga l'elemento più abbondante dell'universo. Poi c'è una frazione non trascurabile di elio. Ora, questo elio non si riusciva assolutamente a spiegare. Ci si era illusi per un po' di tempo che questo elio si potesse spiegare con la processi di nucleosintesi che hanno luogo all'interno delle stelle. In realtà, per spiegare la quantità di elio che si trova nell'universo in questa maniera, bisognerebbe fare dei salti mortali, insomma, non si riesce con i processi che hanno luogo nelle stelle. Invece, col modello del Big Bang si ha proprio la formazione dell'elio e nella quantità esatta che si riscontra in natura. Non solo, ma accanto alla formazione dell'elio si ha la formazione del deuterio. Ora, il deuterio ha questa caratteristica di essere estremamente fragile, per cui se l'universo è troppo denso viene totalmente distrutto. Nel senso che se è troppo denso ci sono degli urti talmente violenti che il deuterio appena formato viene distrutto. Allora il deuterio è un ottimo termometro per misurare la densità e la temperatura dell'universo nei primi istanti di vita, e quindi ci sono dei grossi sforzi da parte degli astrofisici per misurare il deuterio. Deuterio che era sempre sfuggito alle osservazioni fino a circa 5 anni fa, quando finalmente è stato rivelato, in quantità però tremendamente piccole, ma comunque tali da escludere che l'universo avesse delle densità estremamente elevate. Vi ricordo che allora dal Big Bang sono passati 10 secondi. A questo punto abbiamo formato gli atomi tipo elio, deuterio, eccetera. Però nell'universo a questo stadio c'è presente una grossa quantità anche di radiazione e la temperatura è estremamente elevata. Per cui, quando io prima ho detto la parola atomi tra parentesi, volevo dire questo, che si formano gli elementi tipo elio, deuterio, che sono costituiti da un nucleo con gli elettroni, ma a causa della temperatura elevata gli elettroni non riescono a restare uniti ai loro nuclei, per cui la materia è completamente ionizzata. E allora il nostro universo, a questo stadio, appare come una grossa nube cosiddetta di plasma, cioè di materia completamente ionizzata, un gas in cui gli elettroni sono completamente separati dai nuclei. Questa storia si protrae per circa 1 milione d'anni. Quindi abbiamo nei primissimi 10 a meno 23 secondi abbiamo degli effetti di cui sappiamo molto poco. Fino al primo decimillesimo di secondo la densità della materia è decisamente superiore a quella che abbiamo all'interno dei nuclei e quindi si hanno degli effetti strani, ma superato il decimillesimo di secondo comincia a formarsi la materia come noi la conosciamo. E dentro 10 secondi dal Big Bang si ha la formazione di elio deuterio. E il fatto che l'elio che noi osserviamo nell'universo è esattamente quello che verrebbe prodotto nel Big Bang è una delle prove più grosse a favore di questo modello dell'universo. Poi per circa 1 milione d'anni l'universo resta così com'è. Perché cosa succede? Abbiamo questo gas totalmente ionizzato. La temperatura è sempre molto elevata. Qui sono riportate le temperature. A 10 secondi la temperatura era di 3 miliardi di gradi. L'universo si va espandendo. La temperatura scende, però è sempre molto elevata. Finché si arriva a circa 1 milione d'anni dal Big Bang. A questo punto la temperatura è diventata di 3.000 gradi. Cosa succede? Quando io vado oltre questa temperatura, l'universo non è più sufficientemente caldo da tenere completamente separati gli elettroni dai nuclei. Gli elettroni e i nuclei cominciano a combinarsi in maniera stabile, si cominciano a formare degli atomi neutri. E qui succede una cosa estremamente interessante. L'universo, che prima quindi era una nube di plasma che appariva completamente opaca, quindi che appariva in pratica come un corpo nero, ed è qui che si è formato lo spettro della radiazione cosiddetto di corpo nero, improvvisamente comincia a essere costituito non più da un plasma ma da atomi neutri, i quali invece non interagiscono più violentemente con la radiazione ma lasciano sostanzialmente passare la radiazione, e l'universo che prima era opaco diventa trasparente. Cioè la radiazione e la materia si separano, non interagiscono più strettamente fra di loro, ma evolvono separatamente. Quello che succede è che la radiazione, a questo punto, non interagendo più con la materia, non ha motivo di modificare il suo spettro. Se prima era spettro di corpo nero perché era strettamente legata alla materia, l'universo era opaco, adesso l'universo è trasparente, però non c'è più niente che modifichi questo spettro, quindi lo spettro rimane uno spettro di corpo nero, anche se l'universo è opaco. Semplicemente a causa dell'espansione la temperatura va diminuendo. E quindi allora abbiamo questa radiazione a 3 gradi Kelvin, che è quello che noi osserviamo oggi, che è il residuo, quindi è per questo che è chiamata anche radiazione fossile, di questa radiazione che era presente all'origine dell'universo e che aveva assunto uno spettro di corpo nero proprio perché l'universo era opaco. Allora, a questo punto l'universo è diventato trasparente, ma cosa succede? Che finché l'universo era opaco, aveva anche questa proprietà di essere praticamente una massa unica. Perché? Cosa succede? In questo universo è presente, diciamo appunto, della materia, la quale diciamo si agita. Ma non si riescono a formare delle condensazioni stabili. Perché? Se anche localmente si forma una condensazione, uno dice localmente si forma una condensazione, quindi ho più materia, cioè un campo gravitazionale più intenso, ci dovrebbe essere altra materia che ci cade sopra. In realtà, perché questa condensazione diventi stabile, è necessario che nel tempo in cui altra materia cade su non venga dispersa l'altra materia. Cioè è necessario, per disperdere diciamo la materia che cade sopra, cosa ci vogliono? Delle onde che la portino via. Le onde di materia che vanno via sono delle onde sonore, no? Allora, se la velocità del suono in quel mezzo è confrontabile con la velocità con cui la materia cade giù, è chiaro che non si hanno delle condensazioni stabili. Perché con la stessa velocità con cui la radiazione, con cui la materia cade giù su queste condensazioni, viene la materia che è già giù viene ributtata indietro, riportata via da queste onde sonore. Ora, finché l'universo è opaco, la velocità del suono è estremamente elevata, praticamente coincide con la velocità della luce, un terzo della velocità della luce, è molto elevata. Quindi l'universo, praticamente l'unica condensazione stabile è l'universo stesso. Dentro l'universo non si riescono a formare delle condensazioni stabili. Quando viceversa l'universo diventa trasparente, improvvisamente la velocità del suono crolla bruscamente e allora uno constata che riescono a formarsi delle condensazioni stabili, perché appunto la velocità con cui la materia può cadere su alcune condensazioni già esistenti è più elevata della velocità con cui la materia che è già caduta giù verrebbe trasportata via dalle onde sonore. E quindi a questo stadio qui può aver luogo la formazione delle condensazioni. E effettivamente noi nell'universo constatiamo l'esistenza delle condensazioni. Prima abbiamo visto le varie galassie, abbiamo visto Andromeda, eccetera. Io forse non sono stato esplicito prima. Quando noi abbiamo fatto il modello universo abbiamo sostanzialmente assunto l'universo come un gas, no? In realtà nell'universo noi vediamo le condensazioni. Allora queste condensazioni che sono le galassie si devono essere formate adesso. Ora però c'è un fatto abbastanza interessante. Questo qui è circa 10 alla 6 anni, un milione d'anni, cioè se noi andiamo indietro, questo qui corrisponde a uno spostamento verso il rosso di circa 1000-1500, z uguale a 1000-1500. Mentre se noi guardiamo tutte le galassie o anche gli oggetti più lontani che noi conosciamo, i quasar eccetera, hanno uno z che al massimo arriva a 3, 4, diciamo 5, tanto per essere sicuri. Quindi c'è tutto un buco tra questo stadio in cui l'universo è diventato trasparente e lo stato attuale in cui noi osserviamo le galassie, che è tutto da riempire. E allora l'altro grosso problema dei cosmologi attuali è quello di stabilire un legame, diciamo, fra quello che noi osserviamo adesso qui vedendo le galassie intorno a noi e quello che sappiamo dal modello del Big Bang, cioè fare un collegamento fra lo studio delle galassie e lo studio dell'universo nel suo complesso. Ora ci sono una serie di osservazioni che si stanno facendo adesso che utilizzano questa radiazione fossile a 3 gradi Kelvin, che è il residuo di quello che è avvenuto quando l'universo è diventato trasparente. Che caratteristiche ha questa radiazione fossile? Questa radiazione fossile appunto è estremamente isotropa, riempie tutto l'universo. Allora uno va a studiarne le caratteristiche e si stanno cercando due caratteristiche. La prima caratteristica è questa. Questa radiazione fossile deve essere veramente isotropa, deve riempire tutto l'universo in maniera perfettamente regolare. Bene, uno può fare questa considerazione. Se al momento in cui l'universo era un momentino prima che diventasse trasparente, c'erano presenti delle condensazioni di materia, se in un punto avevo della materia più densa, in quel punto dovevo avere anche una temperatura leggermente diversa da quella media, perché la radiazione e la materia erano strettamente legate, interagivano moltissimo fra di loro. Quindi se localmente avevo delle condensazioni di materia, dovevano esserci anche delle situazioni di temperatura più alte o più basse, a seconda delle considerazioni, rispetto all'ambiente circostante. Se a quel punto lì la radiazione si è separata dalla materia, cioè l'universo è diventato trasparente, quelle variazioni di temperatura devono essere rimaste dentro nella radiazione, come sono rimaste le condensazioni di materia che sono le galassie. Allora noi stiamo cercando di guardare se nella distribuzione della radiazione fossile esistono delle macchie di temperatura un po' più alte o un po' più basse di 3 gradi Kelvin. Perché se queste ci sono, queste rappresentano le impronte lasciate, diciamo, dalle condensazioni iniziali da cui hanno avuto origine le galassie come noi le osserviamo attualmente. Ora questo è estremamente interessante perché ci permetterebbe in qualche maniera di legare le galassie che noi vediamo adesso e che sono al massimo a z uguale a 2, 3, prendiamo i quasar 5, a quelle che erano a z uguale a 1000. E quindi tutto un grosso sforzo della cosmologia che stiamo facendo anche qua a Milano è proprio quello di cercare di rivelare queste condensazioni. Non solo, ma dalla grandezza delle condensazioni si può risalire ad alcune proprietà, alla maniera in cui queste condensazioni sono nate. In particolare si può anche verificare questo, che se queste condensazioni hanno dimensioni angolari superiori a un certo valore, che è dell'ordine di 2 o 3 gradi, parlo adesso non di temperatura, parlo di gradi, di dimensione angolare, queste condensazioni dovevano essere primordiali, cioè dovevano essere già presenti all'inizio, al momento del Big Bang, mentre se sono più piccole potrebbero essersi formate nel corso dell'evoluzione dell'universo. Allora anche questo qui è un'informazione estremamente interessante, perché ci direbbe qualcosa su cosa era presente all'istante iniziale quando l'universo si è formato. Quindi c'è tutto questo grosso sforzo. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che nonostante vari tentativi queste condensazioni finora non si sono osservate, si sono posti dei limiti superiori, piccolissimi, ma non si sono osservate. Allora naturalmente bisogna cercare di capire perché non si sono osservate. Una spiegazione può essere questa: qui l'universo è diventato trasparente e si sono formate le galassie, queste condensazioni avrebbero dovuto esserci. Ma supponiamo che le condensazioni che sono le galassie sono condensazioni di materia che si comprimono, no? Ora, se voi avete in mente un po' di evoluzione stellare, voi comprimete della materia, comprimete la materia, a un certo punto la temperatura della materia diventa tanto elevata che si innescano le reazioni nucleari, no? A questo punto, diciamo, la stella, stiamo parlando di una stella, comincia a emettere una grande quantità di radiazione. Ora, immaginate che le galassie si siano formate, siano costituite a loro volta da tante stelle, eccetera, che a un certo istante, più o meno, tutte assieme si sono accese, no? Allora, improvvisamente nell'universo avete iniettato una grande quantità di radiazione. Allora, questa grande quantità di radiazione potrebbe avere rionizzato, cioè reso nuovamente ionizzato il gas che costituisce l'universo, almeno parzialmente, quindi averlo reso almeno parzialmente opaco. Se questo si è verificato, queste macchie di temperatura che c'erano dentro potrebbero essere state distrutte. Vabbè, allora uno dice... non vediamo queste condensazioni, e che guaio, però si dovrebbe vedere qualcos'altro. Se si è verificato questo, lo spettro di corpo nero dovrebbe presentare delle piccole deviazioni dallo spettro di corpo nero, proprio perché quando si è riacceso, quando si è avuta questa iniezione di energia, l'universo si è riscaldato, l'universo non è ridiventato un corpo nero, però questa iniezione di radiazione può avere modificato lo spettro. E allora... da una parte si continua la ricerca delle impronte dovute alle condensazioni iniziali, ma nell'ipotesi che non ci siano si dovrebbero osservare le deformazioni nello spettro del corpo nero. E allora l'altro grosso sforzo è per cercare di mettere in evidenza deviazioni dello spettro di corpo nero. Niente poi vieta che ci siano presenti tutte e due le cose, perché ci sono tutta una serie di fenomeni. Ad esempio il passaggio da universo opaco a universo trasparente non è mai istantaneo, cioè non è stato certamente istantaneo, c'è stata tutta una scala, una transizione graduale. In questo stadio certamente deformazioni dello spettro ci sono state, eccetera. E quindi il grosso lavoro attuale della cosmologia è, allora, cercare di misurare la densità dell'universo, uno, per vedere se l'universo è aperto o chiuso. Secondo, cercare di individuare la maniera come si sono formate le galassie, e questo viene individuato, si cerca di farlo studiando la presenza di queste condensazioni di radiazione nella distribuzione della radiazione fossile a 3 gradi Kelvin. Nell'ipotesi che questo non ci siano, o comunque al di là di questo, ci si devono aspettare delle deviazioni dello spettro di corpo nero, le quali ci daranno dei dettagli su come è avvenuta realmente la transizione da universo opaco a universo trasparente. Poi c'è tutta una serie di lavori che stanno venendo fuori, ma dal punto di vista sperimentale siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista. Si tratta di andare a vedere esattamente che cosa è successo in questi primi stadi dell'universo, quando si sono formate, diciamo, quando la materia non era ancora nella situazione attuale. E qui allora c'è un grosso lavoro che stanno facendo i fisici delle particelle elementari, perché chiaramente in questo stadio qui bisognerebbe sapere esattamente come come è costituita la materia, eccetera, tutte queste cose qui, ci sono anche tutto un sacco di lavori teorici, eccetera. Quindi, diciamo, c'è un grosso legame adesso a questo stadio qui tra la cosmologia e la fisica delle particelle elementari. Ecco, vorrei sottolineare a questo punto una cosa, e poi interrompo perché credo di aver parlato anche troppo, ed è questo: come la cosmologia sia passata rapidissimamente nel giro di, diciamo, 50 anni, diciamo dal 1920, 60 anni, da una scienza di tipo